la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, giovedì 22 gennaio. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione. Apriamo la nostra newsline di oggi, l'informazione, le notizie, le interviste, ma soprattutto in apertura il LAM, le previsioni del tempo, l'evoluzione meteorologica per oggi. Buongiorno a Tommaso Torrigiani.
Buongiorno Chiara, un caro saluto a tutti gli amici all'ascolto. Allora, la perturbazione Harry si sposta verso la Grecia, tempi in miglioramento un po' su tutta la penisola, anche sulla Toscana vanno via le nubi, ci attende una giornata sostanzialmente soleggiata, fatta eccezione per addensamenti in Appennino. La lunga notte stellata e senza vento che abbiamo appena trascorso ha tuttavia favorito un efficace raffreddamento notturno con fenomeni di inversione termica, molto freddo sulle pianure e sulle vallate interne, dove si registrano valori sotto zero praticamente ovunque, anche in città, punte fino a meno 4, meno 5 sulle vallate più interne, quindi per chi si mette in moto in queste ore consigliamo di coprirsi. La giornata, come vi dicevo, sarà soleggiata con poco vento, molto sole, anche se un sole basso che non riscalderà molto, quindi le temperature raggiungeranno valori simili a quelli di ieri, intorno ai 12-13 gradi. Dalla sera arrivano delle nubi perché preannunciano un peggioramento atteso poi per domani e per il fine settimana. Con questo direi che è tutto, Chiara, e ti restituisco la linea.
Sì, Tommaso, ci hai dato un'anticipazione, ne parleremo però domani anche in vista dello weekend. Grazie all'AMA, breve pausa e torniamo insieme.
Centro Pecci School, arte e cinema. Torna il percorso di formazione e approfondimento dedicato all'arte contemporanea e al cinema. Fino a maggio, ogni sabato mattina alle 11, un dialogo tra storia, critica e pratiche artistiche attraversando temi, opere e teorie che hanno segnato il passaggio alla contemporaneità. Primo appuntamento con il cinema dal titolo Dal classico al moderno. Sabato 24 gennaio alle 11 al Centro Pecci di Prato. Info centropecci.it.
Ponte Alpino si rinnova per dare a Firenze un'infrastruttura più sicura, moderna e sostenibile. Nel weekend 24-25 gennaio il ponte sarà completamente chiuso al traffico veicolare e la circolazione ferroviaria tra Firenze Rifredi e Firenze Campomarte sarà sospesa per l'installazione di una passerella pedonale provvisoria. Per informazioni sul trasporto ferroviario, sulle modifiche alla viabilità e sulle deviazioni dei bus, consulta i canali ufficiali di Rete Ferroviaria Italiana, del Comune e di Autolinee Toscane. Contro Radio.
Otto e otto minuti, uno sguardo alle principali notizie di oggi. Partiamo dalla chiusura di Ponte Alpino, tutti i divieti perché da domani sera, lunedì mattina, come detto, il cavalca ferrovia sarà interdetto ai veicoli. L'appello del comune: non prendete l'auto. Per Fiorentina Cagliari, non utilizzabile la passerella. Insomma, sarà davvero una fase delicatissima. Treni, alcuni regionali soppressi, apertura per la nazione così come per la Repubblica. Ponte Alpino, le ore più lunghe, auto e treni, weekend di divieti, e anche sul Corriere: treni e auto, un weekend da incubo, giusto per dare una dimensione insomma contenuta di quelle che potranno essere le difficoltà. Ma ne parleremo sia dandovi tutte le informazioni che ritroverete anche sui nostri canali crossmediali, sia avendo aggiornamenti e il quadro completo dall'amministrazione con l'assessore Giorgio, che commenterà anche la notizia, oggi ve lo anticipiamo nella nostra newsline serale, della ripartenza attesa, possiamo dire, rispetto anche insomma alla cantieristica che è fortemente impattante sulla circolazione intorno a Piazza Beccaria. Riapre il cantiere in Piazza Beccaria, ok, dalla soprintendenza. Ma la foto notizia che scegliamo oggi è quella dalla Nazione di Firenze: l'ultimo abbraccio nella cattedrale di St. Patrick a New York, l'addio a Rocco Commisso, la sindaca stringe il figlio Joseph, Catherine, la moglie, dice: resteremo vicini a Firenze. Sentiamo le parole della sindaca Sara Funaro, presente alla cerimonia.
Non potevamo non esserci come città di Firenze, sia da un punto di vista personale sia in rappresentanza della nostra città. Io penso che lo dovevamo a Rocco, a una persona che ha amato tantissimo la nostra città, che ha amato tantissimo la Fiorentina, e con cui ho nell'ultimo anno e mezzo soprattutto tutta una serie di ricordi. Era una volta ci siamo incontrati al Viola Park nell'ultimo suo viaggio a Firenze, ricordo il primo incontro che abbiamo avuto a Palazzo Vecchio insieme a Catherine, a cui oggi ho rinnovato l'abbraccio di tutta la nostra città. È stato un momento molto bello, sono arrivati insieme, abbiamo avuto un appuntamento che è stato un appuntamento molto, molto bello, molto diretto, in cui ci siamo parlati in maniera molto franca e molto diretta. E la cosa che a me ha sempre colpito fin dal primo appuntamento è il grande rispetto e il grande senso della famiglia che Rocco ha sempre avuto, e penso che questa sia una qualità straordinaria. Oggi siamo alla cerimonia del funerale di Rocco e pensiamo a questo.
Infatti, come sentite in chiusura di dichiarazione, erano state sollecitate delle domande dai colleghi presenti sul progetto e il restyling del Franchi, ma Funaro, la sindaca, ha voluto parlare solamente della figura di Rocco Commisso, e ricordiamo la messa in suffragio il 26 gennaio alle 18 in Duomo a Firenze, per quanto riguarda un ricordo dal nostro territorio. Dei richiami dal Corriere, il primario di Montevarchi, parliamo del punto nascita, questione di sicurezza, salvarlo. Il Valdarno si ribella alla probabile chiusura del punto nascita di Montevarchi, da 3 anni consecutivi al di sotto della soglia minima dei 500 neonati. Si dividono i medici della NAU con i rappresentanti locali contrari alla chiusura, che rispondono a quelli regionali, e interviene il primario Franca Lanci, che dice non va chiuso proprio per motivi di sicurezza, il territorio è troppo vasto. Parleremo di questo, così come del rigassificatore. Non firmo proroghe per il rigassificatore di Piombino senza le compensazioni, le parole del presidente della regione Eugenio Giani, che sarà fra poco dopo il GR di Popolare Network ai nostri microfoni e nei nostri studi su Controradio TV. Ultima notizia, la riprendiamo dalle pagine interne della Nazione: lavoro e migrazione, 1 su 10 è straniero, boom titolari di impresa. Il rapporto ieri diffuso dalla CGIL, nella nostra provincia il 29% per cercare occupazione nella provincia di Firenze. La segretaria Romano dice i dati non sono numeri ma persone e vite reali. L'immigrazione continua a crescere in Toscana, cambia però la distribuzione territoriale dei nuovi arrivi, non più solo l'area fiorentina e pratese, tradizionale bacino di insediamento, ma anche e soprattutto quella costiera. Questi sono alcuni dei dati del dossier statistico. Sentiamo la stessa Anna Maria Romano, segreteria CGIL Toscana, ai microfoni di Domenico Guarino.
Queste persone fanno lavori dove la forza lavoro tra virgolette italiana, mi permetto di usare questo aggettivo solo tra virgolette, non vuole essere, ma soprattutto perché queste persone possono ricoprire quei ruoli e quei lavori perché sono fonte di sfruttamento. Se si guardano i dati, ci dicono proprio che questo lavoro che viene rubato, mi fa sorridere, è lavoro sottopagato, è lavoro fragile, è lavoro sfruttato, è lavoro precario. Quindi non portano via lavoro, ma anzi vengono usati e usate, perché c'è una grossa fetta di lavoro femminile che sta per esempio nella cura. Vengono usati e usate proprio per mantenere un sistema nel quale noi viviamo. Parlavamo proprio della necessità di accogliere le persone nel loro complesso, cioè il tema del lavoro migrante non può essere considerato a pezzi, ma va preso complessivamente. Quindi la persona, da un sindacato come la CGIL, va accolta in tutto il suo percorso. Quindi c'è la necessità di fare il sindacato, il nostro mestiere, che è quello di contrattare per evitare lo sfruttamento e l'essere sottopagati, quindi far emergere il sommerso di questo tipo. C'è bisogno però di accogliere la persona anche e di seguirla anche in tutto il sistema folle di pratiche che sono necessarie perché possano essere legittimati alla vita nel nostro territorio. Io penso soltanto ai permessi di soggiorno e a quello che significa per queste persone.
17 minuti, introduciamo con When Tomorrow Comes degli Eurythmics, che vuole essere anche un'esortazione, la sindaca di Fiesole, Cristina Scaletti, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Penso possa farle piacere, sindaca. Abbiamo parlato ieri dell'esclusione di Fiesole dalla shortlist Capitale Cultura 2028. Senz'altro c'è tanta amarezza, ma anche tanta positiva ostinazione nel voler andare avanti in un percorso di condivisione. Facciamo un po' il punto. Ieri abbiamo sentito il sindaco di Colle Valdelsa, evidentemente insomma emozionato per la loro candidatura. Fiesole non ce l'ha fatta, voi cercherete di capire il perché, però intanto non vi fermate nella progettualità.
Assolutamente no, intanto davvero i migliori auguri alle città che sono passate, in particolare a quelle toscane, faremo un grande tifo e daremo un grande supporto. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e quindi tanta amarezza, cercheremo di capire dove abbiamo sbagliato facendo un accesso agli atti, però ecco il capitale, detta in un altro modo, umano, sociale, progettuale, che abbiamo raccolto, e tutto l'amore verso la città di una comunità che si è risvegliata e riunita, è stato un regalo straordinario che non rimarrà incompiuto, anzi insomma daremo veramente seguito a tutti i progetti che sono stati presentati.
Il sostegno è stato espresso anche dall'assessora Manetti, regionale alla cultura, e dallo stesso presidente Gianni, naturalmente con soddisfazione per le altre selezionate, però insomma c'è davvero un qualcosa che si è smosso di propositività. Vogliamo ricordare intorno a quale progetto si candidava Fiesole, che comunque vedrà un cammino che proseguirà poi sul territorio?
Certo, allora il progetto era dialoghi tra terra e cielo, cioè quindi un'unione fra il saper fare tipico della comunità fiesolana, ma anche gli elementi valoriali, insomma il tendere verso la pace, verso la spiritualità, verso la democrazia, la libertà, i diritti, insomma, insieme a una ricostruzione complessiva di uno stare insieme, che è stato il grande motore che ha animato tutto il percorso di partecipazione. Più di 1000 persone hanno partecipato, tantissime istituzioni, direi quasi tutte quelle del territorio, pubbliche e private, quindi dalla regione al comune di Firenze, alla città metropolitana, agli altri comuni, all'università europea, alla diocesi, insomma, e tantissimi privati che hanno creduto nel progetto e hanno aderito non solo insomma idealmente, ma anche proprio presentando una serie di elementi proprio progettuali che hanno manifestato anche in queste ore di voler continuare tutti. Quindi il dispiacere, l'amarezza di non essere passati, ma anche vi dico le telefonate ricevute, i messaggi, gli attestati di stima, la voglia di ringraziare, insomma, è stato il dono prezioso di un'altra vittoria, posso dire, proprio quella di una comunità che si è ritrovata e riconosciuta, e alla quale davvero devo la promessa che realizzeremo quello che abbiamo costruito insieme, perché è un tesoro straordinario.
I rumors rispetto insomma alle valutazioni complessive non solo al territorio toscano, insomma si è parlato anche di scelte di tipo politico rispetto ai colori delle amministrazioni, una scelta insomma nazionale che nuovamente penalizza la Toscana. Lei su questo immagino non intenda intervenire, però diciamo fa parte di una interpretazione che speriamo davvero non trovi fondamento, sindaca, altrimenti sarebbe penalizzante a prescindere per tutti e tutte.
Questo non lo voglio proprio pensare né credere, perché non avrebbe perso solo Fiesole, ma avrebbe perso proprio l'etica pubblica e la politica. Invece io ci credo moltissimo nel valore sostanziale della politica, è il motivo per cui tante città hanno impegnato, perché scegliere di fare il percorso di candidatura per Capitale Italiana della Cultura Significa fare una scelta forte, e quella hanno fatto tutte le città che si sono presentate. È per questo che faccio gli auguri davvero, e non c'è un colore politico, c'è la voglia di una città davvero di mettersi in gioco. E le dico su Fiesole, il dossier per esempio è molto più, gliela dico estremizzando, di un programma, sì, di mandato di una maggioranza che ha vinto. È proprio il programma di una città che trasversalmente ha costruito un piano strategico ed ha un valore fortissimo, e questo penso sia lo stesso per tutte le città. Quindi
guardi, è arrivato un messaggio ora al nostro numero WhatsApp 342 81 04 111. Grazie alla sindaca Scaletti per aver riacceso il dialogo, la passione, la creatività e la vita di una comunità a Fiesole. Oggi è ancora più importante andare avanti, insomma, quanto mai un'esortazione, sindaca, con suo corrispettivo di Colle Valdelsa. Ieri abbiamo parlato anche dei problemi, non solo insomma delle prospettive culturali, problemi legati alla viabilità, insomma l'autopalio e i cantieri infiniti. Qual è la situazione intorno a Fiesole? Perché insomma dalla Faentina e dal movimento franoso che abbiamo raccontato non sono state settimane facili.
No, non sono state settimane facili, ma anche qui la rete, la collaborazione insomma con la città metropolitana, che si è attivata immediatamente con la cittadinanza, che è stata paziente. Siamo arrivati insomma ora a pensare di poter riaprire la Faentina il 26, ora faremo le ultime verifiche, ma dovrebbe essere così, e quindi si spera, pur in una situazione che comunque insomma ha una, nella viabilità, un elemento insomma da attenzionare, e speriamo di poter ritornare alla normalità precedente, ecco.
Questa è una notizia importante, un'anticipazione. Grazie alla sindaca Scaletti, buona giornata e buon lavoro.
Grazie, grazie infinite, arrivederci.
Abbiamo concluso con la sindaca di Fiesole parlando di viabilità, e concludiamo anche questa prima parte di Newsline prima di dare la linea a Milano per il GR di Popolare Network, tornando su due notizie di viabilità. La prima riguarda la demolizione e ricostruzione del cavalcavia ferroviario a Firenze Ponte Alpino. Sarà interrotta la circolazione di tutti i treni sulla direttrice nord-sud dalle 15 del 24 gennaio alle 15 del 25 gennaio. Lo ha reso noto la prefettura. La tratta fra le stazioni stazioni di Campo di Marte e Rifredi sarà coperta con flotte di bus sostitutivi. In queste 24 ore di interruzione della ferrovia verrà posizionata una passerella provvisoria per i residenti. E poi andiamo su Piazza Beccaria. Parere positivo della Commissione regionale per il patrimonio culturale presieduta dalla soprintendente Ranaldi sul proseguimento dei lavori nel cantiere della piazza per la nuova linea verso Bagno a Ripoli. Nello scavo, lo ricorderete, per i sottoservizi furono trovate sottoterra a dicembre resti delle mura trecentesche, per cui vennero temporaneamente sospesi i lavori in quel tratto e lavori che riprenderanno. Queste sono le due notizie che riguardano i cantieri a Firenze, che hanno sicuramente delle ripercussioni anche sulla circolazione, ma torneremo anche sui nostri canali crossmediali a parlarne. Invece, dopo il GR di Popolare Network, su Controradio TV, nei nostri studi il presidente della regione Eugenio Giani.
Gelato al pomodoro, un castello di cacao, tre vignesse, caffè, 33 marumba, sei.
E poi,
sì, io rossi cosa vuoi, pilotare un autojet, far la doccia di champagne, con fracco, cocco e sbancare il casino.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Un operaio di 25 anni è morto ieri sera in un'azienda agricola di Brusasco, nel Torinese. Il giovane è rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per sminuzzare il fieno. Sono stati i colleghi a trovarlo, ormai senza vita. Carabinieri e ispettori dell'ASL stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.
Sulla Groenlandia la Danimarca desidera perseguire un dialogo costruttivo con i suoi alleati, ma nel rispetto della sua integrità territoriale. Così la prima ministra danese Mette Frederiksen, dopo l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Trump di una bozza di accordo con il segretario generale della NATO Mark Rutte. Frederiksen ha aggiunto di aver avuto garanzie sul rispetto della sovranità danese, un aspetto confermato anche dallo stesso Rutte. L'accordo di massima tra il segretario generale della NATO e Donald Trump si concentrerebbe solo sulla protezione della regione. Fonti diplomatiche hanno rivelato al New York Times che l'intesa prevede la cessione di piccole porzioni di territorio dove gli Stati Uniti potrebbero costruire basi militari.
Nell'annunciare l'accordo sulla Groenlandia, Trump ha ritirato le minacce di nuovi dazi ai paesi europei contrari all'annessione dell'isola da parte di Washington. L'annuncio dell'intesa smorza i toni dello scontro tra la Casa Bianca e Bruxelles. Il tema resta al centro del Consiglio europeo straordinario convocato per oggi. A Davos, intanto, nelle prossime ore si terrà l'atteso incontro tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky per discutere della fine del conflitto. Il faccia a faccia arriva dopo l'ennesima giravolta del presidente statunitense, che ha accusato Kiev di ostacolare la pace, e mentre gli inviati speciali della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, saranno a Mosca.
E oggi a Davos nascerà il Board of Peace, l'organismo che avrà il compito di sovrintendere la fase 2 dell'accordo di pace a Gaza. Nonostante Trump l'abbia definito il consiglio più prestigioso al mondo di cui tutti vogliono farne parte, non ci saranno i paesi europei. Ne faranno parte invece paesi come Egitto, Arabia Saudita, Bielorussia, Ungheria. Ci sarà anche Israele. Netanyahu oggi non sarà però in Svizzera perché rischia l'arresto, essendo ricercato per crimini di guerra dal Tribunale dell'Aia. Ha dato la sua disponibilità anche Vladimir Putin. L'Italia, come il resto d'Europa, non ne farà parte, siamo interessati, ma la Costituzione non ce lo consente, ha detto ieri sera Meloni.
Allerta arancione oggi sulla Sardegna, gialla su Calabria e Sicilia, e la coda del ciclone Henry che ha colpito duramente il sud Italia, mareggiate con onde alte fino a 10 metri, hanno danneggiato gravemente strade, porti, negozi, abitazioni, provocando danni per centinaia di milioni di euro. Oggi si riunirà una giunta straordinaria della regione Sicilia per chiedere lo stato d'emergenza. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Nord e Peretola. In A1 in direzione Roma, rallentamenti per il traffico intenso tra Valdichiana e Chiusi. Fino al 30 gennaio chiuso l'allacciamento tra la 12 e la 15 in entrata in direzione Rosignano. Spostandoci sulla Fipili, chiuso per incidente il nodo di allacciamento tra la Fipili e la 12 sul ramo di Livorno, provenendo da entrambe le direzioni verso Livorno centro. Rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Assa, archivio Sergio Sozzi architetto, Casa del Popolo di Impruneta e Arci presentano il convegno L'abitare sociale, una nuova questione urbana. Dai PEP, piani di edilizia economica e popolare, all'housing sociale. Sabato 24 gennaio dalle 10 alle 13.30 presso la Casa del Popolo di Impruneta. Al termine del convegno, pranzo di finanziamento dell'associazione Assa. Aperto a tutti con prenotazioni allo 055 20 12 228. Controradio 2026. 50 anni, insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Diversamente dalle piattaforme di streaming, l'ascolto di Controradio è gratuito. Ma se ti associ alla Controradio Club, contribuisci a mantenere non una radio qualunque, ma quella che ti sveglia al mattino, che ascolti in auto verso il lavoro e nel tempo libero. È la colonna sonora della tua vita, con la musica migliore, nuova nuova o di tanti anni fa. E l'informazione, originale e indipendente, che ti aiuta a farti un'opinione sui fatti che accadono. Tutto ciò ha un valore per te.
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, escluso sabato e festivi.
Controradio.
Champagne and sin.
Contro Radio, contro la guerra.
Alle 8:41 minuti riprendiamo la linea in Newsline. Avete sentito dalla sigla, apriamo uno spazio di approfondimento Contro Radio Contro la guerra, di cui trovate tutte le principali notizie, interviste, approfondimenti sul nostro homepage controradio.it. C'è uno spazio apposito anche per riascoltare le interviste già andate in onda e poterle condividere. Tra queste vi proponiamo oggi un'intervista realizzata da Domenico Guarino con il professor Riccardo Manzotti, docente di filosofia teoretica allo IULM di Milano. In questi giorni si fa molto parlare del diritto internazionale, della sua crisi, ci stiamo interrogando su come dovrebbe funzionare, ma cosa è davvero il diritto internazionale, a cosa può servire, soprattutto è lo strumento adatto alla risoluzione delle controversie internazionali. Sentiamo.
Parliamo di diritto internazionale, no? Termine di cui sentiamo dire spesso in questi giorni e anche in maniera probabilmente, diciamo, c'è un po' un abuso anche, no? O un uso distorto, un uso parziale, insomma, come sempre ognuno la tira alla propria parte. Cosa possiamo dire sul concetto di diritto internazionale?
Allora, il problema del diritto internazionale da un punto di vista filosofico si colloca in un orizzonte più ampio, cioè ha senso parlare di diritto al di sopra di un sistema legislativo? Ha senso parlare di diritto, cioè di norme, di regole, al di sopra di un sistema che le impone? Perché noi cittadini abbiamo tutti a che fare con il diritto, perché siamo all'interno di uno Stato. Lo Stato, attraverso la Costituzione, le forme, il potere legislativo, il potere giudiziario, esercita delle regole, delle norme a cui noi ci atteniamo, a cui noi aderiamo. Quindi quando noi accettiamo di essere cittadini italiani, accettiamo la Costituzione e quindi tutte le leggi. Ma gli Stati, al di sopra e al di fuori dei confini nazionali, non hanno mai aderito a una Costituzione che debba sancire delle regole di comportamento, che debba sancire dei limiti all'esercizio del loro potere. Come mai noi parliamo di diritto internazionale? Il diritto internazionale ha sempre avuto, con buona pace dei suoi difensori, uno statuto vago, uno statuto che è stato stabilito storicamente nel dopoguerra semplicemente perché una serie di superpotenze, in senso tecnico potenze, cioè capaci di esercitare un potere, hanno imposto delle regole a cui tutti dovevano attenersi per evitare ogni volta di regolare le differenze di opinione, le differenze di interessi attraverso conflitti, cosa che poi noi sappiamo benissimo che non è avvenuto, perché dal dopoguerra a oggi abbiamo avuto più di 80 conflitti, a seconda di come li contiamo, anche di più o anche di meno, ma insomma abbiamo avuto tantissime situazioni conflittuali. Ma il problema è proprio questo, che il diritto al di sopra degli stati non ha un fondamento razionale, non ha un fondamento metafisico, e per questo motivo oggi che l'ordine che ha in qualche maniera regolato i rapporti tra gli stati dal dopoguerra a oggi è messo in discussione, ecco che questa tra virgolette finzione in senso buono del diritto internazionale viene messa in discussione.
Quindi noi possiamo dire che il diritto internazionale è un po' una specie di feticcio dietro cui gli interessi delle superpotenze si celavano per assolvere a quel principio un po' della giustezza, della rettitudine, delle proprie azioni?
Sì, d'altronde autori della scuola di Francoforte, mi viene in mente Adorno e altri, dicevano che cos'è il diritto? Il diritto è una giustificazione a posteriori di un rapporto di potere intercorso, cioè nella gestione del rapporto tra persone o tra nazioni, ogni volta si esercita il potere. Il potere però si scontra contro il potere degli altri. La linea di confine tra due poteri la chiamiamo diritto e a posteriori noi la giustifichiamo con argomentazioni di tipo razionale e da lì in poi la teniamo buona per evitare ogni volta di doverci combattere. Perché la guerra è il fallimento del diritto, cioè la guerra è il fallimento di quell'equilibrio che a un certo punto si stabilisce tra gli agenti, tra gli attori, che invece ogni volta di esercitare con la forza il rapporto tra di loro lo esercitano in forme che sono, diciamo così, razionali, ma che dipendono sempre dall'esistenza di un equilibrio tra i poteri.
È un po' un modo per risolvere in maniera pacifica conflitti che altrimenti si risolverebbero in maniera guerreggiata, no? Sostanzialmente. Però oggi siamo in una fase in cui per l'appunto sembra che prevalga la seconda linea, cioè anche appunto come lei ricordava, i nodi vengono a pettine, mettiamo così. Uno degli elementi in campo, ne parlavamo con il professor Mingardi, è la questione di noi e gli altri, no? Cioè, allora la nostra civiltà rispetto alla civiltà altra, i nostri diritti, i nostri usi, i nostri costumi rispetto agli altri, le prerogative che noi riteniamo legittime sulla base della nostra cultura, la nostra anche dimensione etica rispetto a quello che gli altri ci propongono o ci vorrebbero imporre, no? Questo è uno degli elementi che rende i conflitti di oggi particolarmente difficili come quelli di ieri. Da questo punto di vista, qual è la riflessione che si può fare? Cioè, come si possono risolvere questi elementi che sono, diciamo, anche identitari, fortemente identitari, e come tali vengono sentiti?
Assolutamente. I popoli sono definiti dai loro valori e ogni popolo sceglie i suoi valori attraverso un percorso storico, esistenziale, che è sostanzialmente libero. Cioè, noi non possiamo imporre i nostri valori a un'altra cultura, così come l'altra cultura non può imporre i suoi valori a noi, perché noi siamo liberi e questi valori ogni cultura dove li mette? Li mette nelle carte costituzionali, la carta dei diritti dell'uomo, dei diritti, tutte le varie carte costituzionali. Però quando poi noi ci incontriamo con altri, vuol dire che ci incontriamo con altri attori che hanno valori diversi dai nostri. E a questo punto tra i valori non c'è una, come posso dire, una risoluzione di carattere puramente razionale, puramente argomentativo, perché i valori esercitano il proprio potere. I valori si traducono filosoficamente nella volontà. Io voglio ciò che vale e vale ciò che voglio.
Contro radio, contro la guerra.
Venezia non è mare, solo un ideale che non puoi abbracciare mai e poi mai. Sposta i capelli sulla spalla destra, scopre quel disegno fatto di nascosto a suo padre. Ma adesso anche il parroco ha un tatuaggio con su scritto l'anima mia è di Dio. Mai fermato quello che è passato, chissà dove è andato, forse in quel cassetto dove nascondevo la carta stagnola o nel bar da Mauro. Maledetto il giorno in cui mi son fidato di questo paese lurido, sperduto, imbarazzato, freddo, grigio, solitario, disastrato, dove ho creduto di esserti vicino, ma vicini erano solo guai ed i tuoi. L'ambulanza grida e porta via mio padre, il sangue ormai è seccato, almeno te l'ho presentato, poi sono scappato. Firenze, Rimini, Ferrara, la piana e l'autostrada. Ma il sole risorge ogni giorno. Tanto l'anima ma finché non te lo dice lui o non te lo dice lei, non conta. Andiamo in centro, andiamo in centro, andiamo a vedere i passeggini rotolare, gente comprare quello che non può avere, oppure più semplicemente restere.
Minuti, Newsline, torniamo a parlare dei dati del dossier statistico immigrazione a cura di IDOS presentato ieri nella sede della CGIL regionale, con un focus che adesso vogliamo dedicare al territorio pratese. Salutiamo Giorgio Bernardini, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno agli ascoltatori.
Nella provincia di Prato risulterebbe la quota più alta d'Italia da un punto di vista di titolarità anche di imprese, anche di carattere orientale, Giorgio, ce lo confermi?
Sì, è così ed è sostanzialmente anche un dato molto interessante, perché sappiamo che da insomma oramai un decennio Prato è la città con più stranieri in Italia, ovvero con la maggiore incidenza di cittadini stranieri sulla popolazione residente. A Prato sono circa un quarto, insomma il 25% circa, poi dipende anche da qual è la fonte che si prende in considerazione, però è anche importante, come dicevi tu, insomma, cercare di capire come si articolano diciamo socialmente ed economicamente questo tipo di popolazione migrante. Sappiamo che insomma gli orientali a Prato sono la maggior parte della quota e che hanno delle caratteristiche specifiche anche dal punto di vista economico. Vediamo però che il trend anticipatorio di Prato in questi anni è seguito dal punto di vista appunto dei migranti, perché dalle altre province, perché sono altre province a crescere di più rispetto appunto ovviamente all'incidenza percentuale. Per esempio insomma vediamo che sulla costa per la prima volta si vedono degli aumenti significativi sulla costa toscana, specie nella parte alta, dei migranti, e quindi insomma questo è un argomento molto molto interessante anche per capire qual è la geografia appunto migrante della Toscana, cioè si cresce un po' dappertutto secondo questo rapporto, ma è per esempio strano vedere che per il secondo anno consecutivo la provincia di Massa e Carrara cresce più di tutti come quota di migranti che insomma raggiungono quel territorio.
Per quanto riguarda la provincia, delle oltre 7.000 aziende del distretto tessile, circa 4.800 sono nel pronto moda, no? Abbigliamento, e nel 91% dei casi, esatto, a conduzione cinese. Questa è una sostanziale conferma, ma rappresentativa di quale trend anche in evoluzione?
Sì, sì, stavo dicendo prima, rispondendo alla tua domanda, che questo forse è uno degli aspetti più importanti, entrando appunto un pochino più nel particolare, potrei dire che non è banale il fatto che ci sia una conferma del pronto moda a conduzione orientale anche come numeri, perché in realtà la crisi dell'intero settore moda e soprattutto le mosse della Cina di Xi Jinping negli ultimi anni suggerivano che ci sarebbe stata una frenata. Ora, per me questo dato è molto interessante, visto che osservo da molto tempo il distretto, anche quello del pronto moda, poiché si poteva ipotizzare che in questi anni, a seguito di una migrazione cinese minore proprio da parte del paese del dragone, che ha regolato appunto Xi Jinping minori flussi, ecco, verso l'estero, appunto, di persone, si poteva immaginare che molte aziende avrebbero chiuso. Invece il numero di aziende cinesi in quello che è il più grande distretto del pronto moda d'Europa, diciamolo, insomma, rimane sostanzialmente costante. E infatti lo vediamo dal fatto che la manodopera cinese che manca viene sostituita da altre etnie, altre nazionalità che vanno appunto a lavorare per queste aziende, ma comunque queste aziende rimangono in piedi, cioè non c'è una decrescita dell'azione economica cinese, ma c'è un cambio ovviamente con tutto quello che comporta anche della nazionalità di manodopera. Noi qua ci occupiamo molto spesso su Controradio di quelle che sono le rivendicazioni di molti degli operai stranieri che lavorano in queste ditte cinesi, in molti casi sono africani, in molti casi sono pakistani, lo abbiamo detto tante volte, e questo è un segnale del fatto che c'è una maggior azione, una maggiore, diciamo così, anche probabilità di ribellarsi anche a certe condizioni che a volte sono, come sappiamo, appunto di schiavitù, per non dir peggio, e che invece insomma ancora da parte della popolazione cinese, appunto, che lavora sotto padrone, diciamola così, con le parole di chi protesta, c'è un po' meno, ecco, questa propensione alla protesta. Quindi vediamo anche che rimangono, sì, le aziende cinesi nonostante la protesta, nonostante, insomma, io credo che vogliano stare nel mercato sempre di più. Questo è un dato interessante.
È importante dunque che ci sia una pressione, no, dal punto di vista vertenziale, così come dal punto di vista dei controlli e delle inchieste che sta portando avanti Tescaroli, che sono dei pungoli verso una emersione di illegalità che possa davvero far sì che poi rimanga, no, il tessuto buono. Vorrei solo un commento da te, Giorgio, perché ieri ci sei venuto in mente durante la trasmissione Alia risponde. Abbiamo dato conto, la trasmissione verteva sui controlli ambientali e sulle telecamere mobili che stanno utilizzando, che peraltro sono state utili per un'inchiesta che ha portato ad un arresto di un volontario che trasportava delle donne disabili che sarebbero state abusate, secondo appunto l'accusa, e tutto questo è stato reso possibile in termini di verifica grazie a queste telecamere. Ma parlavamo anche dei controlli e degli accordi rispetto alle verifiche di tipo ambientale del distretto tessile, degli scarti tessili, e ci hanno detto ad Alia che hanno assoldato, tra virgolette, anche un interprete cinese che non ha solamente una valenza di interpretazione della lingua, ma anche per far capire quali sono le regole, le normative. Tutto ciò è molto importante in termini anche di inclusione, insomma, che non venga visto quello che è il rapporto con queste ditte solo in termini di sanzioni a posteriori, ma anche per insomma inserirli sempre di più in quella che è la comprensione della gestione in termini anche di legalità.
Assolutamente sì, questo è un discorso di cultura. Come sappiamo, la cultura è tutto, la cultura è informazione soprattutto. Io ricordo che, insomma, i primi anni degli anni 2000, insomma, quando iniziavo a frequentare Prato, c'era una grande difficoltà anche di comunicazione, banalmente, rispetto a quelle che sono anche le questioni di salute delle persone. Sono stati gli anni quelli in cui gli ospedali hanno cominciato ad assumere personale anche che potesse fare mediatori culturali, come stiamo dicendo adesso in questo caso. In quel caso c'erano in gioco delle vite. Io ricordo di aver affrontato dei casi di cronaca dove purtroppo delle persone sono mancate proprio perché non c'era comunicazione, non c'era dialogo, non c'era informazione, ma non ovviamente per dolo di qualcuno, ma come appunto emerge dal discorso che stiamo facendo, per la mancanza di figure che potessero informare, anche che potessero fare da tramite. Ebbene, insomma, quindi abbiamo parlato tante volte anche in questa radio della importanza della lingua, e in questo caso stai parlando di una cosa molto importante. Alia ha fatto un'azione meritoria, perché è importantissimo vedere la questione anche, insomma, della tutela dell'ambiente e di tutto quello che sappiamo della convivenza civile dal punto di vista dell'informazione, della cultura. Quindi è sempre più importante informare, è sempre importante vedere la questione non dal punto di vista delle sanzioni, ma dal punto di vista dell'informazione e della libertà che le persone hanno di scegliere. In questo caso a Prato insomma le cose sono migliorate moltissimo negli ultimi anni. Questo non vuol dire che non si debba continuare a fare un'azione culturale come quella che hai appena sottolineato. Ricordo che il caso, insomma, di cui hai parlato di cronaca si è appunto concluso qualche giorno fa con la condanna appunto di quell'uomo che era stato appunto anche visto tramite le fototrappole ambientali. Non c'entra nulla questo discorso con il discorso che stavamo facendo, però è importante, insomma, certo, ricordare che quello che è successo.
Grazie, grazie anche per questo focus a Giorgio Bernardini. Buona giornata, ci riaggiorneremo nei nostri prossimi spazi informativi. Giorgio, grazie, buon lavoro.
A voi, a prestissimo.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Anni di Glu Firenze, musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 24 gennaio tornano sul palco i Julie's Haircut. La rock band emiliana presenta il nuovo album Radiance Opposition.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Diversamente dalle piattaforme di streaming, l'ascolto di Controradio è gratuito, ma se ti associ alla Controradio Club contribuisci a mantenere non una radio qualunque, ma quella che ti sveglia al mattino, che ascolti in auto verso il lavoro e nel tempo libero. È la colonna sonora della tua vita, con la musica migliore, nuova nuova o di tanti anni fa, e l'informazione originale e indipendente che ti aiuta a farti un'opinione sui fatti che accadono. Tutto ciò ha un valore per te.
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, escluso sabato e festivi.
Controradio.
Ne abbiamo parlato, lo abbiamo anticipato e adesso lo abbiamo in collegamento. L'assessore del Comune di Firenze alla mobilità, Andrea Giorgio, ben trovato, buongiorno. Assessore, buongiorno, ci sente? Eccoci. Anche lei fa parte del traffico questa mattina?
No, non faccio parte del traffico, sono fermo fronte a un bar.
Però sono importanti le notizie che vogliamo commentare con lei. L'ultima ora di ieri sera, grande soddisfazione soprattutto per l'attesa anche di chi sta patendo intorno a Piazza Beccaria per la sospensione dei cantieri della tranvia. È arrivato il parere positivo della commissione con la soprintendente Ranaldi, dunque i cantieri ripartiranno.
Sì, è un'ottima notizia, ci abbiamo lavorato in maniera consistente anche durante le vacanze natalizie. Anzi, ringrazio tutti i tecnici del comune, anche i funzionari della sovrintendenza per la collaborazione, andando a spiegare le ragioni per cui dal nostro punto di vista era meglio procedere sul progetto originario, rimuovendo in parte i ritrovamenti. Ieri la commissione ha accolto la nostra richiesta e quindi siamo pronti per ripartire. Da qui a lunedì ci saranno una serie di lavorazioni propedeutiche a iniziare la rimozione di queste opere, che inizierà lunedì, e di fatto ripartiamo con i lavori finalmente. Abbiamo avuto fortuna perché abbiamo una scelta da parte della commissione che va a tutelare e a tenere insieme la tutela del passato con quella del futuro della città. È una scelta positiva che fa di noi e di tutte le istituzioni un elemento di modernità. Tante volte si è preferito tutelare il passato ancorché sottoterra piuttosto che investire sul cambiamento. Invece abbiamo trovato un equilibrio dal mio punto di vista molto avanzato e ringrazio anche la sovrintendente per questo.
Ecco, questo equilibrio come si concretizza? Perché da una parte c'è un pool di studiosi che terrà conto anche di tutte quelle che sono davvero le potenzialità di questa scoperta, senza però impattare sulla prosecuzione della realizzazione della tranvia.
Sì, in queste settimane già ci sono stati tutta una serie di lavori di archeologia attorno a quei reperti, si sono scoperti, si è scavato, si è andato più in profondità, si sono catalogati, è stato fatto un lavoro di rilievo importante e sono stati presenti sul cantiere una serie di personaggi studiosi da varie parti d'Italia, non solo, perché il punto è studiare quello che era sottoterra, catalogarlo, analizzarlo anche grazie alle tecnologie, ma non fare un ritrovamento che comunque sarebbe rimasto sottoterra, un stop a un'opera che è la più grande opera di trasformazione della nostra città, la tranvia. L'equilibrio è questo: noi continueremo anche nei prossimi giorni, con l'aiuto di studiosi e archeologi, a finire le ultime lavorazioni, e poi la parte del manufatto che diciamo, abbiamo chiesto di rimuovere, una parte non molto grande, verrà stabilizzata e successivamente rimossa per far posto in quella tratta a un tubo dell'acquedotto, perché la tranvia quando arriva nelle varie parti della città porta con sé anche tutto il rinnovo dei sottoservizi. Li stiamo rinnovando, i tubi dell'acqua, quelli grandi davvero, cioè sono tubi di 1,20 m di diametro che vanno a diverse bar di pressione, e il tubo verrà posizionato lì dove doveva stare, che è il posto più sicuro e migliore per farlo andare.
Assessore, la seconda parte dell'intervista verte su informazioni importanti in vista di un fine settimana delicato per la zona delle cure. Il cavalcavia ferroviario di Ponte Alpino sarà interrotto, insomma, nella circolazione, tutti i treni sulla direttrice nord-sud dalle ore 15 del 24 gennaio alle ore 15 del 25 gennaio. Ricordiamo l'importanza di questa demolizione e ricostruzione, e anche come si dovranno comportare, un ulteriore sforzo chiesto alla cittadinanza nei prossimi giorni.
Sì, questo è un cantiere di ferrovie che non è una scelta dell'amministrazione, ma che è necessario e per la cui gestione abbiamo collaborato e stiamo collaborando in continuazione con RFI, cui abbiamo chiesto uno sforzo economico non banale per comprimere i tempi di lavorazione per la sostituzione del ponte. Inizialmente la città sarebbe dovuta rimanere senza ponte per 9 mesi, poi andando a studiare i tecnici del comune, i tecnici di RFI, i modi di intervento, siamo riusciti a ridurre questi mesi a 100 giorni, quindi poco più di 3 mesi, e avere tutta una serie di novità. È un cantiere impattantissimo, pensate che quando ci sono le partite allo stadio il 50% delle persone per andare allo stadio passa da lì, tutti sappiamo quanto è utilizzato, ci passano molte linee di autobus. Sarà un problema vero per la città che proviamo a gestire, ognuno per la sua parte. RFI lo ha fatto per i passeggeri dei treni che scenderanno andando dall'altra parte, la prefettura per l'ordine pubblico, noi lo faremo per la parte che riguarda la gestione in generale della città. Abbiamo potenziato il trasporto pubblico, l'abbiamo reso compatibile con i flussi nuovi che ci saranno, però abbiamo fatto anche un appello alle fiorentine e fiorentini in questi giorni, in questi 2 giorni di chiusura, perché si tratta da venerdì sera a domenica notte, lunedì mattina, cerchiamo di evitare di usare la macchina se non è necessario, perché ogni scelta individuale sommata fa poi la condizione della nostra città in questo weekend. Quindi chi può non usi la macchina, e lo rivolgo anche ai tifosi, un appello: andiamo allo stadio a sostenere la Fiorentina, che è in un momento di risalita finalmente in campionato, ma proviamo a farlo senza usare i mezzi privati e soprattutto la macchina, perché arrivare allo stadio sarà molto complicato e perché rischiamo che il quadrante lì vada in crash. Noi abbiamo provato a valutare con la prefettura lo spostamento della partita, perché andando in contemporanea probabilmente dal punto di vista della gestione della città non era la soluzione migliore possibile, ma non c'erano le condizioni per spostarla, dunque dovremo gestire questo ennesimo problema. Ce la possiamo fare, c'è un lavoro enorme da parte della Polizia Municipale, degli uffici, della prefettura, della Questura, delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile. Intanto ringrazio già tutti per lo sforzo che stanno facendo, ma abbiamo bisogno della collaborazione delle fiorentine e dei fiorentini. Lasciamo la macchina a casa questo fine settimana.
Assessore, auguriamoci di riaggiornarci lunedì mattina davvero con notizie non particolarmente impattanti e strascichi, no? Durante il fine settimana ricordiamo anche che la tratta tra le stazioni Campo di Marte e Rifredi sarà coperta con flotte di bus sostitutivi, e nelle 24 ore che dicevamo di interruzione della ferrovia verrà posizionata una passerella provvisoria per i residenti. Grazie all'assessore alla mobilità Giorgio per essere stato con noi.
Grazie a voi e buona giornata.
Diventano
che c'è, non ce la farai a voltarti indietro ora che pensieri in testa gridano correre. E poi passa, è solo che passa un momento aspettando che poi finirà. Ma non dipende da me, due volte al mese. Ma non dipende da me, puoi raccontarlo. Ma non dipende da me, se le mie mani ti volessero per non sentire il gelo.
Le 9.14 prosegue la newsline di questa mattina e prosegue con una notizia che arriva da Pisa. Stiamo parlando dello sgombero del campo Rom a Coltano, lo sgombero del cosiddetto campo Rom di Coltano, che è stato annunciato dal sindaco di Pisa, Michele Conti, in un'assemblea pubblica promossa dalla Proloco. L'ha fatto come si trattasse di un atto, diciamo così, amministrativo ordinario. Il segretario di PRC, di Fondazione Comunista, era presente alla riunione, a questo incontro pubblico. Daniele Iannello, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno direttore, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Ci aiuti a capire che cosa è successo e che cosa potrà verosimilmente accadere, di che stiamo parlando?
Ma stiamo parlando di una riunione organizzata dalla Proloco di Coltano per parlare delle problematiche del borgo di Pisa, e in questa riunione uno dei punti all'ordine del giorno era appunto la discussione sul cosiddetto campo Rom. Dico cosiddetto perché è una sorta di mini quartiere, non è che ci sono delle baracche o delle roulotte, ma ci sono delle vere e proprie case. Il sindaco durante quella riunione ha promesso che entro la fine della consiliatura, quindi entro il 2028, questo cosiddetto campo Rom verrà superato. Questa è stata la parola utilizzata dal sindaco fra gli applausi, diciamo, dei partecipanti e delle partecipanti all'assemblea. Per noi questo naturalmente è un segnale molto preoccupante, perché qualunque tipo di processo che miri al superamento anche di luoghi che possono essere visti anche come dei ghetti debba essere intanto discusso con i diretti interessati e non in un'assemblea pubblica senza neanche parlare con le famiglie che stanno lì. E poi questi sono processi che vanno affrontati diciamo non mediaticamente, ma con dei percorsi politici e con dei processi politici che abbiano come primo obiettivo quello della tutela e dell'integrazione delle famiglie, in particolare dei bambini e delle bambine che stanno lì. Stiamo parlando di un luogo in cui ci sono centinaia di persone, decine e decine di bambini e bambine che vanno a scuola, hanno percorsi, diciamo, scolastici avviati, sono persone che la gran parte sono perfettamente integrate nella società, lavorano, e quindi diciamo che abbiamo già visto a Pisa un periodo in cui le ruspe andavano a spianare senza nessuna preoccupazione i campi Rom, purtroppo nel centro-sinistra. Oggi questa cosa si ripropone con il sindaco Conti a Coltano. Ecco, noi abbiamo avviato subito un'interlocuzione con gli abitanti, con le famiglie del campo, e già dalla prossima settimana proveremo a partecipare a un processo che deve essere che deve interessare tutta la città, perché lì non si tratta di un buco nero ma si tratta di un pezzo di città, e per noi, diciamo, la vita, la dignità della vita non ha a che fare con l'etnia delle persone, ma siamo, diciamo, siamo tutti umani, restiamo tutti umani, e questo deve capirlo bene il sindaco Conti. Non ci sarà nessun superamento di nulla, ci sarà invece una discussione che deve partire da lì e che deve coinvolgere tutta la città.
Ci ricordiamo i tempi in cui in un comune attaccato a Pisa i campi rom si vendevano al comune accanto per dire di averli liberati, diciamo così, ecco, tempi
esattamente
non lontanissimi.
Provano a spostarli, però esatto.
Che cosa potrebbe accadere da questo punto di vista? Che sembra un annuncio un po' buttato lì, in qualche modo è strana questa cosa, ci aiuti a contestualizzarla anche politicamente, diciamo.
Ma allora, in realtà non è estemporaneo, nel senso che nei mesi passati già alcuni consiglieri comunali della Lega avevano preso a pretesto una sorta di discarica che c'era intorno al campo per dire avete visto, le discariche nascono intorno a dove ci sono queste persone, allora l'unico modo per risolvere questo problema è buttarli fuori dalla città, nella solita modalità, diciamo, proto-nazista di questo partito. Naturalmente risalta il clima del governo nazionale. Noi vediamo che abbiamo un clima di grande repressione, di grande controllo, di grande difficoltà a governare politicamente i processi politici, e quindi la risposta di questa destra, di questo governo e delle sue, diciamo, incarnazioni sui territori è questa: controllo, punizione, incapacità di governare i processi politici con la politica, e risposte facilissime, semplicissime, lo sgombero, diciamo, una risposta muscolare che è la risposta della destra. Noi invece dobbiamo dare un'altra risposta che magari è più complessa e più difficile da spiegare alle persone, ma è l'unica risposta che la politica e la sinistra devono dare, a costo di dire delle cose che inizialmente magari non piacciono alle persone, ma tutte e tutti ci dobbiamo impegnare a complicare il nostro pensiero, perché è l'unico modo di uscire da questo sistema.
Grazie Daniele Agnello, segretario di PRC di Pisa, per questo aggiornamento. Continueremo a seguire la vicenda. Buona giornata, grazie ancora.
Grazie a voi. You
minuti alle 9.30 arriva il giornale radio di Popolare Network, ma siamo qui a ricordarvi che la campagna per sostenere la nostra emittente, per iscrivervi al Conto Radio Club, non è affatto finita, anzi potremmo dire che è appena iniziata, per cui vi aspettiamo qui alla radio in orario d'ufficio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze. Vi aspettiamo su controradio.it, dove oltre alle notizie e ai podcast aggiornati in tempo reale trovate tutto quello che riguarda la musica, lo spettacolo, l'intrattenimento, le informazioni per muoversi in città, e trovate il banner con il Controradio Club con tutti i dettagli per iscrivervi in maniera istantanea e sostenere la nostra emittente, soprattutto per questo 50esimo anniversario, questo 2026. Anche Lodo Guenzi dello Stato Sociale sostiene Controradio. Ci salutiamo con questo.
Come ben sai, Controradio è in quel momento dell'anno in cui tende la mano verso il proprio pubblico. Controradio, che in questo 2026 compie 50 anni, nasce nel periodo delle radio libere. Tu inizi proprio la tua attività, la tua carriera, tu metti un piede nel mondo della musica e della cultura proprio attraverso la radio, no? Radio Fujiko, un'altra radio che nasce sempre in quel momento storico e culturale ben preciso. Volevo domandarti che tipo di rapporto hai oggi con la radio e soprattutto perché radio come questa devono appunto tenere duro di questi tempi di fronte a un panorama musicale e culturale non proprio così esaltante.
Ma è molto semplice, tutto quello che diciamo ha a che fare con le logiche di mercato tende a portare verso una monocultura, una omologazione dei prodotti, e qualsiasi forma di alterità viene tendenzialmente eliminata, lasciata ai margini o lasciata morire. E questa cosa è molto angosciante, oltre ad essere sbagliata. Io non ho niente contro chi ha piacere a comprare, diciamo, a comprare il prodotto di marca nel mega supermercato, però mi fa piacere che io possa eventualmente scegliere di andare a prenderlo dal contadino che lo vende nel centro sociale a chilometro zero. In generale io non ho niente contro quelli che ascoltano la musica delle major passata nelle radio delle multinazionali, ma mi fa piacere il fatto che possa ascoltare musica indipendente, che possa vivere l'esperienza di un concerto in un piccolo club. Semplicemente questo, anche perché poi le persone si lamentano sempre e costantemente di tutto quello che inevitabilmente il mercato produce, cioè un'omologazione del prodotto, cioè un'omologazione della narrazione, cioè diciamo un racconto del mondo sempre uguale e in qualche maniera un po' fasullo. Però la verità è che all'interno del sistema dato le realtà indipendenti hanno bisogno di un sostegno economico per andare avanti, è paradossale, no? Che per essere liberi c'è bisogno comunque sì, di aiuto, e quindi l'unica chiave di lettura che si trova è essere insieme, e quindi se qualcuno piace ascoltare questa radio, se dà una mano non è male.
Adesso da redattori sì, ma da redattori dell'Espresso.
Neanche di Panorama.
No, proprio dell'Espresso.
Sono così indie che mi piace l'hip hop. Chiedimi cosa mi piace e ti risponderò Anticon. Sono così indie che non apprezzo il... ma lo vado a vedere comunque perché ci vuole un giudizio rotondo e completo.
Arriva da solo col chitarrino, chiede 3.000 euro, vuol dire che è bravo.
Sono così indie che il mio nome su Facebook è il nome della mia band, anzi no, è il nome del mio progetto hardcore parallelo, Giorgio Cutter versus Luigi Tecno. Sono così indie che con la musica non ci arrivo a fine mese, ma i soldi per la Bamba e i Bloody Beetroots invece ce li ho sempre.
Sono così indie che mi piace andare a ballare, sono così indie sempre nella lista di chi suona, sono così indie che ho iniziato a fare il DJ, sono così indie e tra poco uscirà un EP. Sono
tutto sfiga. Solo che sfiga. Sono così indie che ho riportato in voga le camicie a quadrettoni. Perciò, cari amici miei non curanti del look, occhio, che tra poco si torna di moda.
Buongiorno dalla redazione.